Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un padrone che piantò una vigna e la circondò con una siepe. Vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi la affidò ai vignaioli e se ne andò. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto. Ma quei vignaioli presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono. Di nuovo mandò altri servi più numerosi dei primi, ma quelli si comportarono nello stesso modo. Da ultimo mandò il loro proprio figlio, dicendo: avranno rispetto di mio figlio. Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: costui è l'erede, venite, uccidiamolo, e avremo noi l'eredità. E presero, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando dunque verrà il padrone della vigna, che farà quei vignaioli? Gli rispondono: farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo, dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri? Perciò io vi dico, vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Parola del Signore. Gesù racconta una parabola, l'abbiamo ascoltata, la parabola della vigna. In realtà sta facendo riferimento a questo brano che abbiamo letto questa sera dal libro del profeta Isaia, il poema della vigna. È Isaia che dice che Dio aveva preso una vigna e l'aveva piantata, vi aveva costruito un frantoio, una torre e un tino. E poi si era aspettato l'uva al tempo opportuno, invece aveva prodotto uva acerba. Quando Isaia dice queste cose, sta dicendo agli israeliti, perché capiscano attraverso le immagini, che cosa è accaduto nella storia della salvezza. Dio ha preso un popolo, l'ha preso dall'Egitto, un popolo che non era un popolo, una massa di gente, diciamo, che si riconosceva intorno a un certo modo di pensare, più o meno. E facendolo passare per il deserto ne aveva fatto un popolo per sé, perché abitasse una terra e mostrasse agli uomini che cosa? La fecondità di questa terra? No, perché mostrasse a tutti gli uomini il rapporto, la relazione che Dio l'aveva chiamato ad avere con sé. Dunque, che tutti gli uomini potessero vedere, vedendo Israele, ecco come si adora, ecco il Dio che sta in mezzo a un popolo, ecco una realtà nella quale possiamo crescere, nella quale possiamo progredire, conoscere e diventare uomini autentici. Questo è il progetto di Dio. Siccome Dio ha fatto la creazione, l'ha fatta buona, quando la creazione pecca, Dio crea le condizioni perché la creazione torni a casa, perché la tua creazione torni a riavere ciò che si era lasciato portare via dal sospetto e dal pensiero sospeggiante. Allora Isaia dice: bene, voi siete quel popolo, voi siete quella vigna, per voi Dio ha costruito delle cose, cioè vi ha dato degli strumenti, dice, un frantoio, una torre e un tino, cioè vi ha costruito il tempio, cioè la logica della relazione. Chi conosce come era fatto il tempio sa più o meno a che cosa mi riferisco. La logica della relazione, una realtà eccelsa dove tutti gli uomini salgono e distintamente uomini, donne, pagani, ebrei, sacerdoti, sommo sacerdote si accostino, si avvicinino. Il tino probabilmente la torre probabilmente è il santo dei santi, il frantoio è l'altare dei sacrifici, forse il tino è il senso della purificazione che veniva fatta a questi animali di sacerdoti anche prima del sacrificio. Allora, questa è una logica. Volete relazionarvi con Dio? Passate per questa logica, entrate in questa tenda dove Dio vi parlerà, dove Dio vi incontrerà. Per entrare in questa tenda farete dei passaggi: sacrifici, oblazioni, offerte, olocausti e poi preghiere, e poi finalmente a tu per tu con Dio nel Santo dei Santi. Facendo questo, Dio si aspetta da voi dei frutti autentici, cioè cosa? Salvezza, salvezza delle generazioni. Noi oggi siamo arrivati fin qua, tu figlio mio arriva fin là, e poi ancora tu figlio mio fin là e ancora, finché non si ricostruisca questa relazione mirabile che gli ebrei ancora non conoscono e che noi conosceremo come una relazione trinitaria. Bene, questa è la storia. Dice il Salmo, parafrasando, no, tutto questo racconto della vigna, dice: una vite hai divelto dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. È impossibile trapiantare una vite si pianta con i vitigni, ma la radice è così profonda che non si può trapiantare. Eppure Dio questa radice profonda l'ha presa e l'ha messa in un luogo dove la vite con i tralci è arrivata al fiume Giordano da una parte e al mare Mediterraneo dall'altra, perché diventasse il luogo della salvezza. Eppure questa vigna si è dimenticata di questa, attenzione, di questa vocazione. Non era obbligata, aveva gli strumenti ed era chiamata a usarli, ma non li ha usati. Allora Gesù rilegge questa storia davanti agli ebrei, la rilegge in questo modo: un padrone aveva una vigna, e loro sanno di che sta parlando, per loro aveva costruito lo stesso, no? Dice: una vigna la circondò con una siepe, vi scavò un frantoio, vi costruì una torre. Gesù aggiunge la siepe, che è un significato meraviglioso, perché al tempo di Gesù già l'ebraismo stava riflettendo attraverso la Torah orale sulla necessità di costruire una siepe intorno alla Torah. Ma lasciamo per adesso questo capitolo e andiamo avanti. E Gesù racconta di nuovo quello che Dio aveva intenzione di fare, quello che avrebbe prodotto in questa vigna, come avrebbe portato questi uomini alla salvezza. E poi racconta quello che invece è accaduto. Dio manda dei profeti, prima manda dei giudici, chi conosce la Sacra Scrittura lo sa, manda dei giudici a dire a questo popolo che cosa è secondo Dio e cosa no, perché questo popolo cresca, si regoli e cammini in modo fecondo davanti a Dio e davanti agli altri popoli. Ma quando sono arrivati questi giudici, il popolo non li ha capiti, non li ha accettati, non li ha assecondati, ha disobbedito ancora. È come se li avesse uccisi. Poi ha mandato altri servi, i profeti, e questi servi, quando sono arrivati, che cosa hanno fatto? Hanno preso la sapienza di Dio, come era nascosta dentro la legge, e hanno cominciato a raccontarla a tutti, perché ogni uomo potesse regolarsi, a partire dal re fino all'ultimo dei soldati e all'ultimo dei sudditi, potesse regolarsi e lasciarsi guidare da Dio. Ma anche questi profeti sono stati uccisi. E poi ancora e ancora e ancora, finché all'ultimo ha mandato il suo figlio dicendo: almeno di questa avranno pietà. Che si riferisce Gesù in questa nuova economia? A cosa ti richiama la Chiesa, visto che questa parola è per te oggi, non per quegli ebrei di allora, è per te. Guarda bene, fin dal battesimo Dio ha costruito per te una logica e te l'ha regalata, te l'ha donata, perché tu, attraverso questi strumenti della salvezza, che sono i sacramenti, che è la parola di Dio, che è il magistero della Chiesa, che è l'esperienza degli uomini di Dio, attraverso questi strumenti crescessi e recuperassi questa relazione e la mostrassi come una relazione possibile agli uomini. Ma tu non li hai usati, forse non li hai usati. E non usandoli, gli uomini fuori, che hanno capito che seguire il nostro Dio, primo, è difficile. Glielo dici tu, è difficile. Secondo, è impossibile. Terzo, se ci riesce, è triste. Una fede che non si può amare, una fede inamabile, una fede che è una porta stretta, non perché è eccellente, è una porta stretta perché si è sbarrata e nessuno ci può entrare. Dunque hai preso questi strumenti in qualche modo e li hai messi via. Allora ti ha mandato una parola, la predicazione continua, che tu ascolti, che ti piace, le senti le letture, ascolti le omelie, partecipi alle catechesi, sembra che ti lasci raggiungere, ma tutte queste informazioni nascono, vivono e muoiono dentro gli spazi ristretti che tu gli concedi, che sono gli spazi della preghiera quando te la senti, della messa quando te la senti, dei luoghi dell'adorazione quando ti va. Ma non ce la fanno però questi strumenti a penetrare anche nel resto della settimana, anche negli altri tuoi interessi, nelle altre cose che ti riguardano, che riguardano le tue relazioni con gli altri. Chiedi perdono a Dio ma non lo concedi, parli di pace e di riconciliazione, della pace a tutti durante la messa, ma poi alla fine a quelli che non vogliono gliela dai. Dunque queste parole che ti arrivano come profezie, può darsi che tu le uccida, che tu le metta fuori e le uccida. Allora Dio dice: bene, per ricostituirti in unità, per risollevarti, io ti darò il mio figlio, te lo darò qua, tu ti nutrirai di questo figlio e ti lascerai trasformare. Non lo farai solo abitare un po' asfitticamente dentro il tuo cuoricino, ma lo prenderai come un compagno, come un maestro, come una presenza che nella tua vita, mentre trasforma le cellule del tuo corpo, santificandole, allo stesso tempo santifica anche le tue relazioni, faccia luce sui luoghi oscuri della tua vita, ti aiuti a crescere in saggezza, in conoscenza, ti doni l'umiltà, ti doni tutto ciò che ti necessita, perché Dio si mostri a tutto il mondo come un padre. Capisci quali sono i criteri del discernimento? Dov'è il tuo cuore? Era con quelle parole? È con questo dono che Dio ti fa attraverso il suo figlio? Che cosa ne fai di questi strumenti? Il suo figlio veramente ti sta trasformando? Oppure lo porti fuori della città, cioè fuori di questa realtà, e lo uccidi? Sapete come si fa a uccidere il figlio di Dio? Dicendo che lui è il mio Signore perché lui ha fatto l'obbedienza al Padre. Poi io esco di qua e non faccio l'obbedienza a nessuno. Qualche volta dico che non la faccio perché non la conosco, a volte dico che non la faccio perché è troppo difficile, ma il mondo ancora non ha capito chi è questo Dio che ci ama. Non l'ha ancora capito, grazie a noi non l'ha ancora compreso. Allora Gesù fa la domanda: ma allora che farà il padrone della vigna quando verrà? Certo, affiderà questo regno ad un altro popolo che lo farà fruttificare. Ma amici, questo popolo che lo farà fruttificare siamo ancora noi, abbiamo ancora questa possibilità. Cominciamo a convertirci, sentiamoci responsabili di questo dono di grazia, accettiamo questa vocazione santa, fecondiamo questo popolo, facciamo concepire questa generazione, perché partorisca l'uomo nuovo. A noi spetta, è il nostro compito, è la nostra vocazione, lo dicevamo all'inizio, è la nostra vocazione, il motivo per cui siamo qua, il motivo per cui Dio ci ha chiamato, ed è il motivo attraverso il quale Dio ci salverà, ci porterà nel suo regno, ci farà vivere per sempre. Padre Santo e Misericordioso, hai costruito per noi un luogo di salvezza, ci hai dato un tempo per cercarti, se mai arriviamo a trovarti andando come a tentoni, benché tu non sia lontano da ciascuno di noi. Guardando al tuo figlio, abbiamo ripreso coraggio tutte le volte che siamo caduti. La presenza del tuo spirito ci ha consolato e confortato tutte le volte che disperavamo di salvarci. Vieni in soccorso a noi in quest'ora, nell'ora in cui ricordiamo il sacrificio del tuo figlio, per entrarvi con tutto il nostro cuore, con tutta la mente e con tutte le forze, perché questo mondo si salvi secondo il tuo disegno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, tu guidi la tua chiesa, tu benedici tutto ciò che la tua chiesa pensa e fa in questo tempo, tu sostieni il tuo figlio Francesco, il tuo servo, il Papa, proprio in questi giorni così, così solenni, in cui la Chiesa si ferma a pensare alla famiglia distrutta, desolata, lacerata dalle ideologie stolte di questa generazione, frammentata dalla stoltezza anche dei tuoi figli. Guida la tua Chiesa, Padre Santo, perché venga in soccorso ai semplici, perché ti ridia una speranza ai lontani, perché non escluda mai nessuno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, il tuo popolo tante volte ha rifiutato la tua parola o l'ha considerata come una nullità. Tante volte tu l'hai cercato ed esso non ti è servito, non ti è stato obbediente. Ma nel tuo figlio tu sempre ci ami, sempre ci perdoni, sempre ci rialzi. Non consegnare questa vigna al cinghiale selvatico, all'animale del bosco, alla cattiveria degli uomini lontani, a quelli che odiano e che uccidono. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, tu conosci il cuore dei tuoi figli, tu sai che il grido dei poveri non permettere che gli uomini gravati dalla malattia, dalla paura della morte, dall'abbandono da parte degli altri, si sentano abbandonati anche da te. Degnati, Padre Santo, di risollevare il tuo popolo e che sia luce delle nazioni. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, a questi tuoi figli che ascoltano la tua parola e desiderano metterla in pratica, dona la grazia di riuscire in questo intento. Tu conosci i loro desideri, ma anche le loro difficoltà, perdonali e risollevali. Liberali dal maligno e da ogni seduzione, mettili al riparo da ogni cosa cattiva, da ogni pensiero che li distrae da te. Te lo chiedo, Padre Santo, per i meriti della Vergine Maria. Te lo chiedo per il tuo stesso Figlio, Gesù Cristo, il nostro Signore.
Amen.